Questa prima letteratura in che lingua è stata scritta? In sumerico, in gran parte. La stragrande maggioranza di questi documenti, anche letterari, sono scritti in sumerico e solo in minima parte in accadico. L'esistenza del sumerico, per la verità, ci ha messo molto tempo per essere accettata dagli storici, solo nel 1905. Dopo 60 anni di ricerche, discussioni, battaglie, si è riconosciuto questa lingua che a partire dal 2700 avanti Cristo circa ha costituito per tutto un millennio la lingua ufficiale, letteraria, colta, ma anche corrente appunto, per la contabilità, per le lettere, per le iscrizioni commemorative, storiche, per i testi legislativi, per opere propriamente letterarie e poetiche. Il suo apogeo è da situare nell'ultimo secolo del terzo millennio, quindi attorno al 2100, quando il paese fu unificato sotto il dominio del re della città meridionale di Ur, l'epopea di Gilgamesh, il re di Ur, vedremo. Che poveretto va a ricerca del farmaco contro la morte. Capito? E appunto questa unificazione sotto il re di Ur e il fatto che la corte conduceva una vita fastosa con tutta una letteratura di corte. Questo è stato il momento culminante di questa letteratura. Ma il sumerico stava però morendo, sostituito nell'uso corrente ufficiale dal semitico, dall'accadico. E sembra che ci sia stata consapevolezza di questo naufragio, al punto da sollecitare la conservazione, ecco, per dire così. Ci si è messi nel corso dei primi 2 o 3 secoli, quindi nel 2000, dal 2000 al 1007, ci si è messi a ricopiare, in qualche maniera a rieditare, noi diremmo, febbrilmente, una vasta scelta dell'antica letteratura sumerica in pericolo di sparizione. E quindi la maggior parte delle opere antiche, alcune delle quali noi riassumeremo, no? Alcune di queste grandi opere le dobbiamo ai manoscritti dei copisti di quest'epoca. Copisti semiti, no? Nello stesso tempo si è cominciato a tradurre in accadico una quantità di opere sumeriche. E noi, gli storici, appunto, hanno trovato molte di queste traduzioni. In questo modo la letteratura sumerica ha in qualche modo formato le lettere accadiche, i cui letterati, davanti alla sparizione progressiva dei sumeri, si sono sentiti sempre più responsabili di questa preziosa eredità. Verso il 1750, questi nuovi scrittori accadici hanno acquistato tutta la loro originalità e hanno composto delle opere esemplari, nuove, potenti, di grande profondità, che sono veri capolavori immortali e che costituiscono i documenti della cultura semitica, da cui la Bibbia, appunto. E su questo si può dire qualcosa, si può parlare di una cultura semitica. Quello che è sicuro è che in Mesopotamia la civiltà è nata da questa lunga simbiosi sumero-accadica, questo è il dato, sumero-semitica quindi, nel corso della quale non soltanto le due culture hanno messo ciascuna del suo, ma si sono reciprocamente influenzate e trasformate, lo dicevamo, con una netta preponderanza all'inizio della cultura sumerica. E quindi è evidentemente impossibile separare, discernere ciò che appartiene ai sumeri e ciò che appartiene ai semiti, anche perché noi non sappiamo niente dei sumeri prima della simbiosi, come pure dei semiti per la verità. Però Noi conosciamo dei Semiti anche fuori dalla Mesopotamia. Dei più antichi di loro, quelli che avevano fondato a Ebla, ha lavorato gli italiani, e siamo andati anche noi con il nostro pullman, per la verità. Allora, dei più antichi tra loro che avevano fondato Ebla, 50 chilometri da Aleppo, avevano fondato un regno prospero, di cui si sono trovati importanti archivi databili attorno al 2004. Sappiamo davvero pochissimo, poiché avendo assunto per la loro tradizione scritta dai mesopotamici non solo la scrittura cuneiforme, ma le due lingue sumerica e accadica, la lingua cosiddetta eblaita, che è apparentata all'accadico, in realtà è troppo ridotta e non è stata ancora digerita dagli assiriologi. Quindi il contributo di Ebla dal punto di vista della scrittura è minimo. È tutto da studiare, per dire, no? Non c'è ancora sufficiente distanza, gli scavi di Ebla, non voglio sbagliare, ma sono attorno agli anni 60, sono incominciati 70. Non c'è sufficiente distanza per tirar fuori dei frutti, appunto. Dopo gli Eblaiti vengono gli Aborriti occidentali, arrivati in Mesopotamia come immigrati o invasori più o meno pacifici sulla fine del terzo secolo, del terzo millennio, e assimilati molto velocemente. Ciò che di loro sappiamo di originale si limita a alcuni nomi propri che traducono una certa religiosità nella loro lingua, che è abbastanza modificata a partire da quella degli Eblaiti e degli Accadi. Di fatto, a partire, questo è l'altro dato sicuro, interessante per il discorso sui Semiti, a partire dalla seconda metà del secondo millennio, attorno al 1005, quindi tre secoli prima di Mosè, per intenderci, il vicino Oriente è pieno di regni e culture semitiche e alcuni ci hanno lasciato delle letterature più o meno abbondanti, tra questi gli abitanti di Ugarit, sul Mediterraneo, e gli israeliti in Palestina, gli autori della Bibbia. Quindi gli Eblaiti, gli Accadici, mescolati con i Sumeri, gli Eblaiti, Ugarit, che è proprio sul mare, e in Palestina. Questi ceppi costituiscono i nuclei della cultura semitica. Tutte queste popolazioni parlavano una lingua pressappoco uguale, più o meno diversificata, un po' come noi il latino che poi genera l'italiano, il provenzale, il francese, lo spagnolo, no? Le lingue latine. E siccome ogni lingua è l'espressione di una cultura, di una certa visione delle cose, di una certa gerarchia dei valori, di una certa ideologia, si può parlare di una cultura semitica, in qualche modo. Si può parlare di una mentalità semitica, che si può ritrovare più o meno nei suoi elementi essenziali dovunque ci sono dei semiti e in tutte le epoche in cui li incontriamo. È forse possibile allora, con mille precauzioni e con tutte le ipotesi che bisogna fare quando si tratta le cose con molta serietà e umiltà, no? Però è possibile cercare di farsi un'idea di questa mentalità attraverso tutto ciò che noi sappiamo di tutti i semiti conosciuti. Per trasportare questa idea che ci facciamo in Mesopotamia e cercare di sapere ciò che nella civiltà di questo paese è piuttosto semitico da ciò che è piuttosto sumerico. Capito il tipo di lavoro comparativo che viene fatto? Cioè, avendo della cultura semitica altri luoghi, altre fonti, si può in qualche maniera, per confronto al semitico mescolato col sumerico, dire qual è la parte del semitico in questa civiltà accadica, appunto. No? Nella loro religiosità i semiti hanno come caratteristica di non aver bisogno di molte divinità, invece i sumeri spianavano. Non hanno bisogno di un numero elevato di divinità, di personale soprannaturale, non gliene serve poco, capito? ma nei confronti dei loro dei hanno un sentimento più vivo di rispetto, di venerazione, di umiltà, di distanza, si direbbe di trascendenza in qualche maniera, no? E li hanno messi sempre più in alto, molto più in alto di se stessi, inaccessibili, appunto. Quello che invece nella religione mesopotamica, la più antica soprattutto, sembra essere tipico della sensibilità sumerica, è il numero altissimo di divinità, forse un migliaio, e la specie di familiarità con la quale si trattano gli dèi, imputando loro misfatti, meschinità, tipicamente umane, violenze, incesti, ubriachezze, no? Così come sembra, ma sono cose così proprio accennate per farvi capire in che direzione si può lavorare, ma non è che noi abbiamo, e poi non ci interessa appunto. Così come sembra che l'antica religione, quindi sumerica, abbia ignorato il senso del peccato, della ribellione contro la potenza assoluta degli dèi, nel rifiuto di osservare gli obblighi, le proibizioni che guidano i comportamenti degli uomini. Per questo, mano a mano, i Semiti vengono in primo piano in Mesopotamia, i Sumeri scompaiono, le cose, anche religiose, si modificano, il numero delle divinità oggetto di devozione diminuisce, sono trattate con un vivo senso della loro dignità soprannaturale e altezza, e l'importanza del peccato ribellione è aumentata. Sono alcune caratteristiche della religione semita, no? Ora, se si considerano i grandi orientamenti del pensiero, della cultura, della letteratura, ci si accorge che in questo paese il prevalere della cultura semitica comporta che, a detrimento di una certa potenza del verbo, di una certa vivacità dell'immaginazione, il verbo come azione, la forza dell'immaginazione che è tipica dei Sumeri, no? Prevale una specie di ricerca di intelligenza delle cose, di un desiderio di sistemare razionalmente il mondo, di classificarne il contenuto, di cercare di comprendere le ragioni della storia. Una priorità dell'intelligenza sul cuore che caratterizza i Semiti in Mesopotamia. Questi Semiti di Mesopotamia sarebbero stati trasformati dal loro contatto con i loro maestri sumeri e ne hanno conservato l'impronta che ha comandato tutte le loro realizzazioni. Queste sono le ipotesi che il nostro amico Bottero ci suggerisce dalle sue ricerche su questi grandi questioni, no? Mi sa che dobbiamo finire, perché mi piaceva dirvi due parole su quando è nata, su quando gli uomini sono andati a guardare tra i due fiumi, su quando è nata l'assiriologia. Si intende per assiriologia appunto lo studio di queste civiltà antiche mesopotamiche, no? Ricordate quando dicevo di Lagrange che si trovava di fronte a una ragione critica moderna, Hegel, la storicità, il progresso, l'antropocentrismo. Dall'altra parte si stava scoprendo tutta sta roba dietro, no? Poi c'era la commissione romana che gli diceva: no, tu sul peccato originale devi dire così. E vi dico solo una battuta, poi finiamo. In realtà, guardate cosa è successo, che di tutta questa cultura semitica della Mesopotamia e della Siria, eccetera, la Siria non cristiana, no? Praticamente con l'avvento del cristianesimo è sparita. Della cultura semitica è rimasto il riferimento evidentemente alla Palestina, perché Gesù è diventato importante, quindi, ma il resto è rimasto per secoli e secoli cancellato, hai capito? Cancellato a partire dalla nostra era, questa zona del mondo è stata praticamente cancellata dalla carta di interesse degli occidentali. La Palestina evidentemente ha conservato il suo fascino perché era la terra di Cristo, i viaggiatori andavano in pellegrinaggio e pubblicavano al loro ritorno le memorie, no? Gli scavalcavamo il nostro Mediterraneo, Immaginate poi quando poi l'Islam ha preso il Santo Sepolcro, le crociate, ma si capiscono queste cose qua? Già si capiscono di che? Sì, si capiscono. In pratica dal 363 della nostra era, evidentemente, quando Giuliano l'Apostata è morto in quelle terre combattendo i persiani, no, la Mesopotamia è scomparsa dal nostro orizzonte. La sua civiltà, antica di più di 3 millenni, morta. La sua lingua, la sua cultura, dimenticata. Può darsi che alcune delle sue opere maggiori siano rimaste conosciute in qualche traduzione, in aramaico, per esempio. Ci sono alcuni indizi per la famosa epopea della creazione, la Numa Elish, e forse per l'epopea di Gilgamesh, ma il paese e il suo passato morti e seppelliti. Come spiegare che malgrado gli eruditi di tutti i tempi non abbiano mai smesso di lavorare sui testi anteriori al cristianesimo? Per esempio, i monaci hanno ricopiato i manoscritti greci nel Medioevo. E invece c'è stato questo immenso buco culturale, totale, no? E pensate che è solo nel 1850 che si incomincia a decifrare questa scrittura, per 20 secoli ignorata. Come mai, dopo l'ultimo testo scritto in cuneiforme, nessuno si è preoccupato di mantenere viva la comprensione di questa scrittura? L'ultima tavoletta cuneiforme che abbiamo ritrovato è datata del 74 d.C. della nostra era. Si tratta di un oscuro e dotto almanacco astronomico. Gli storici si danno alcune spiegazioni, come l'invasione degli aramei, e quindi dell'aramaico, la lingua che parlava Gesù, che ha dato luogo a tutta un'altra... Vabbè, comunque, fermiamoci qui, dai. Ormai me ne fa il disco del Corrado Augias, che fa gli enigmi, cioè, i passaggi, come mai? No? Ok, chiuderemo questa parentesi introducendo alcuni discorsi sulla concezione religiosa dei Semiti, per tornare poi a vedere nella Bibbia l'evoluzione invece di Yahweh, no? Quindi questa digressione non è strettamente funzionale poi al percorso successivo, che viene molto più recente, no? Però secondo me è molto illuminante per capire il prima di Mosè, quindi per collocare anche, no, qualcuno dice come Mosè ha inventato Yahweh, no. Va bene. Io direi che possiamo andare a letto di per sé. Poi se si vuole fare qualcos'altro, fatti nostri, Dai, penso a carte, per esempio, no. Il Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo.